Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A Scrittrici triestine iniziamo un nuovo viaggio con il libro Senza lascia passare, pubblicato da Infinito Edizioni. L'autrice, Diana Bosniak-Monai, che abbiamo conosciuto in questa trasmissione quando ha presentato il suo romanzo Dio è uno solo, Sarajevo Requiem, oggi ci presenta questa sua nuova scrittura. Una brevissima nota biografica. Diana Bosniak-Monai, nata a Sarajevo in una famiglia multietnica e multiculturale, si è diplomata al liceo scientifico a Sarajevo e si è laureata a Zagabria in architettura. Profuga delle guerre balcaniche, dal 2000 vive, lavora a Trieste, dopo aver vissuto in Croazia e in Slovenia. Poliglotta, artista poliedrica, si occupa di architettura, pittura, illustrazione. Usa l'italiano come lingua franca per poter esprimere più liberamente le sue opinioni. Tra i suoi libri, oltre quelli ricordati come Dio non solo, Sarajevo Requiem, Da Sarajevo con amore e poi il diario del nonno Puniša Kalezić, slavista, scrittore, giurista, giornalista, ricordiamo anche Mondi paralleli, Arcipelago Gulasch, il libro Balkan Nostalgia, seguito dal romanzo A te che hai guardato muta. Sempre dalla quarta di copertina ricordo che da più di 30 anni Diana espone i suoi lavori pittorici in mostre personali e collettive in Italia, all'estero, e ha illustrato diversi libri. Una domanda dopo il benvenuto, Diana. Una domanda su questo, proprio su questo libro, sulla copertina. È tua?
Sì, questa è la mia copertina, esatto. Abbiamo pensato, cioè ho pensato io con l'editore di illustrare la copertina. È proprio uno scorcio del confine in cui vediamo appunto una casa e un passaggio dove c'è scritto Alt Polizia Italia da una parte e dall'altra c'è scritto Tu di Tuca in Slovenia.
Però la macchina sta entrando in Italia.
Sta entrando, sì.
Allora, per chi leggerà questo libro di racconti, diamo subito le coordinate. Parliamo del tempo, dei luoghi, dei personaggi.
Sì, questo è un libro che in qualche modo proprio mette certe coordinate anche storico-geografiche, anche le mie personali coordinate della mia vita, del mio percorso della vita. È un libro che riguarda un periodo molto lungo, volendo, si parla di 30 anni da cui io da ragazza ho abbandonato la mia città, sono venuta a vivere sul questo confine, non a Trieste subito, bensì proprio a quella che oggi viene festeggiata come la capitale europea della cultura, Nova Gorica, insieme con la città di Gorizia italiana. Percorre questo periodo appunto di circa 30 anni, ma ricorda anche certi momenti che riguardano la mia famiglia, mia madre ad esempio, che è stata ricoverata in un ospedale qui sul confine negli anni proprio 59-60. E poi si parla anche del percorso della Seconda Guerra Mondiale, che del mio nonno, che appunto è finito su questo confine attraversando l'Italia, Nord Italia, a piedi, è arrivato proprio a Nadbrežina, qua vicino a Duino, dove ha attraversato appunto il confine per ricongiungersi ai partigiani in quello che dopo diventerà la Jugoslavia, no? Ci sono queste, diciamo, queste questi momenti che non sono la mia autobiografia, perché qua si parla molto dell'autobiografia, come ho visto io questo confine, ma ci sono anche i miei amici, ci sono i miei familiari che hanno lasciato anche le cose documentate, scritti, racconti e così via e così via. E oltre i miei racconti, qua ci sono un racconto di mio marito Sergio Monai, eppure un bellissimo racconto che riguarda la Risiera di San Saba, che è scritto da nostro amico Vittorio Comisso, che ormai è 86enne, è un personaggio veramente eclettico, che ha pure lui fotografo, pittore, scrittore, poeta, insomma un personaggio veramente, veramente particolare.
Ricordo che tu sei stata costretta a lasciare la tua terra perché c'erano le guerre balcaniche,
sì, esatto.
Diciamo, semplifichiamo un dramma con questa definizione, quindi a causa della guerra. E torno sul confine. E poi in effetti nel prologo sviluppi tutto un tuo ragionamento legato al confine, che diventa anche una forma del conoscere, diventa un concetto che può interpretare la realtà. Il confine sinonimo quindi anche di vita, sinonimo di separazioni.
Di separazione, però anche di incontro, perché se tu ti trovi da una parte vedi un confine, dall'altra parte, guardando dall'altra parte, vedi un altro confine. Cioè noi dall'Italia intendiamo come confine orientale, no? Invece se basta oltrepassare il confine, guardare in questa direzione, vediamo tutto un altro concetto, vediamo un confine occidentale, per cui anche qua ci sono anche punti di vista e prospettive diverse, anche storia diversa, se vuoi, la storia anche tramandata è studiata anche a scuola, perché viene interpretata in una maniera completamente differente da questo punto di vista da cui si guarda, dalla prospettiva diversa. Ecco, importanza di chiamarsi appunto confine orientale, perché non è sempre così. Ecco.
L'importanza del punto di vista che può cambiare veramente l'interpretazione della realtà. Però tu nel prologo scrivi che comunque sia, da una parte e dall'altra, ci sono sempre le vittime. Tutti sono vittime, da una parte e dall'altra. Vinti e vincitori, comunque sia, sono vittime, scrivi, vittime della storia.
Eh beh, certo. E infatti io nel prologo proprio cito la nipote di Hermann Göring, ad esempio, che è uno che è conosciuto in tutto il mondo per le cose più afferrate, dei crimini di guerra più atroci, e lei si sterilizza a un certo punto, perché questo è un film documentario che avevo visto, si sterilizza perché pensando che i geni dei nonni possono trasmettersi anche ai nipoti, per cui sono veramente delle cose che sono successe e che succedono tuttora, anche diciamo qua stiamo cercando di superare questi confini, però ci sono stati momenti storici in cui questo confine veramente era un confine molto duro.
Arrivi a Trieste, scrivi questa città contesa, multietnica, questa città che pone domande ma non dà risposte, che sorprende e delude.
Sì, tu sei venuta a Trieste anche da lontano, sei venuta da Roma, no? E vedere Trieste ti fai sempre domande perché così, però è una città che ti rapisce in certa maniera. Mi ricorda molto la mia Sarajevo, quella che era una città multietnica dove tutti avevano le tradizioni loro particolari, che si magari festeggiavano certi avvenimenti, certe feste all'interno delle famiglie, nelle case, però alla fine tutti si rispettavano, no? Io a Trieste ho trovato un po' questo, ho trovato una città anche multietnica, però con tanta conflittualità, anche pregressa, che forse arriva dai tempi precedenti, magari dai momenti che io non ho vissuto a Trieste, per cui per me Trieste è stata molto accogliente, ecco, a differenza degli altri posti in cui ho vissuto, dove non mi sono trovata così accettata come a Trieste, perché a Trieste ho degli amici che provengono un po' da tutto il mondo, ecco.
Prima di passare alla lettura, e ricordo che sarà l'attrice Daniella Gattorno che ci proporrà alcune pagine, ancora una domanda, sempre mi fermo sul prologo, mi ha molto incuriosito. Scrivi: sono cresciuta, maturata, ringiovanita e invecchiata.
Certo, perché io sono stata una, giovane adulta, molto giovane anziana, invece adesso sono un'anziana giovane perché cambia, è ovvio che cambiamo tutti quanti, anch'io sono cambiata tantissimo.
Cambiamo
sono
tutti
arrivata
quanti?
Da ragazzina da queste parti, sono arrivata in Slovenia, che effettivamente la mia età anagrafica era quella che era, una ventenne, eppure ero molto molto matura per la mia età, anche ringrazio, cioè, per quelle cose che ho vissuto. E adesso invece sono più frivola, più giovane mentalmente, però sono invecchiata ovviamente.
È sempre interessante questo punto di vista. Lo stesso discorso che prima facevi per il confine lo possiamo fare rispetto all'età.
Esatto.
E, è sempre importante il punto di vista. E dipende sempre molto anche da noi.
Da come ci si sente dentro.
È quello, effettivamente. Allora, adesso Daniella Gattorno ci proporrà alcune pagine tratte dal racconto Cancellati e poi avremo modo di accennare insieme qualche commento. Grazie.
Essere profugo è una condizione di vita precaria. Ebbene, quando diventi profugo, finiscono i diritti. Sembri invisibile, un corpo senza voce. Semplicemente non esisti. Vieni trasformato in un essere numero deplorevole, evitato e umiliato. Un essere numero che deve sottostare a qualsiasi capriccio di qualunque persona che abbia bisogno di esercitare il potere sulla tua pelle, curando i propri complessi di inferiorità. Non decidi più per te o per la tua famiglia, ma devi necessariamente adeguarti e seguire degli ordini che arrivano dall'alto. La pena per i disobbedienti è molto severa. L'espulsione. Essere espulso. Ma dove? Come? Desidereresti tornare da dove sei arrivato? A casa? Ma la tua casa dov'è? Te lo chiedi in continuazione, sapendo che non ce l'hai più, o non puoi tornarci per svariati motivi. Ecco, questo in poche parole era quello che capitò a me e alla mia famiglia nei primi anni 90 del secolo breve. Non eravamo fuggiti per un motivo futile o economico, eravamo scappati da una guerra sporca che nessuno di noi aveva voluto, una guerra micidiale che non era nostra. Non credo che sia necessario spiegare ai lettori a quali sofferenze un profugo di guerra sia esposto, ma descrivo solo un paio di situazioni realmente accadute a me, ai miei familiari e ad alcuni nostri amici nel corso degli anni. A Nova Gorica, sul confine orientale od occidentale a seconda dei punti di vista, in questa piccola cittadina di una quindicina di migliaia di abitanti, dove praticamente si conoscono tutti e dove tutti sanno tutto di tutti o credono di saperlo, nel corso della guerra in Bosnia erano arrivate poche famiglie di profughi. Per quanto ne so io, e sicuramente mi sbaglierò, c'eravamo noi, i due figli del medico primario oncologo sarajevese, che conoscevamo da prima, una famiglia di Mostar, padre, madre e figlia, lui pilota collaudatore e meccanico militare sloveno, e due ragazze di Senica, una delle quali conoscevo da prima, visto che avevo studiato a Sarajevo. Ce ne saranno stati di sicuro anche degli altri, ma non eravamo in contatto. Eravamo così pochi che la nostra presenza da subito aveva incuriosito tutti, e tutti sapevano chi eravamo e da dove venivamo. Le due sorelle si sono presto stancate delle continue provocazioni e se ne sono andate via. E così siamo rimasti ancora meno. Bersagli per chi aveva bisogno di sfogare la rabbia sparando a raffica. Zerbini per chi doveva pulirsi le scarpe infangate, sempre al centro del mirino. Per poter studiare, i ragazzi che dovevano ancora andare a scuola pagavano la retta scolastica, una cifra sproporzionata che chiesta a dei profughi di una guerra risultava esorbitante. Per lavorare in autonomia, a mio padre era stata chiesta la garanzia di un cittadino sloveno. Per continuare a vivere nel paese, ogni anno bisognava fare la trafila burocratica, procurandosi carte su carte, tra cui anche un documento in grado di certificare che la persona non è ricercata dalla legge nel paese d'origine. Un documento alquanto ridicolo, visto che vivevamo in Slovenia e non potevamo tornare in Bosnia. Così ogni anno bisognava avere un estratto dal registro delle nascite e stato civile, un documento non più vecchio di 6 mesi, eccetera, e consegnare il tutto rigorosamente 1 mese prima che il permesso di soggiorno temporaneo, začasno bivanje, scadesse. Dopo 5 anni di permanenza in Slovenia si poteva acquisire una carta che certificava la residenza permanente. La cittadinanza andava in premio a chi sopravviveva a 10 anni di continue vessazioni e umiliazioni. A un certo punto le regole del gioco sono cambiate e abbiamo scoperto che dopo aver trascorso già 3 o 4 anni nel paese e quindi essendo ormai vicini all'agognata meta, ora per ottenere una residenza permanente bisognava rimanere ininterrottamente in Slovenia per 8 anni. Inutile dilungarsi ulteriormente. Voglio solo aggiungere che per mesi ogni mattina sono stata seguita da una persona che camminava dietro di me. E quando un giorno, esasperata, mi sono voltata e gli ho detto «Se non smette a seguirmi, mi rivolgo alla polizia!» Mi sono sentita rispondere «Non ce n'è bisogno. Io sono della polizia». Per farla breve, un bel giorno, trascorsi gli 8 anni di permanenza continuativi in Slovenia, mio padre, certo di avere le carte in regola per ottenere la residenza permanente, si è presentato in questura, dove ha scoperto l'esistenza di una 1 settimana di interruzione della sua carta di soggiorno fra il 2° e 3° anno. «Prima di altri 2 anni», gli hanno spiegato, «sarebbe stato inutile presentarsi di nuovo». Non siamo stati gli unici. Molti altri si erano trovati in una situazione simile, anche peggiore. 25.000 persone che avevano la cittadinanza jugoslava e provenivano da una delle 3 repubbliche della ex federazione socialista, ma abitavano anche da decenni in Slovenia, per volontà del Ministero degli Interni di allora ed esattamente in data 26 febbraio 1992, venivano cancellati per decreto dal registro degli abitanti permanenti, perdendo così il proprio status legale e tutti gli altri diritti collegati. Per tutte quelle persone, da quella data inizierà a valere la legge sugli stranieri residenti illegalmente sul territorio. Molte persone cancellate dalla lista dei residenti sloveni risultavano nate e cresciute in Slovenia. Dopo l'indipendenza della Repubblica dalla Jugoslavia, tutti i non sloveni residenti nel paese avevano il diritto di richiedere la cittadinanza entro 6 mesi. Molte persone, però, non erano state informate della cosa. Ma è anche successo che la domanda per vedersi riconosciuta la cittadinanza sia andata smarrita negli uffici della questura e questo ha determinato per le persone coinvolte la sospensione del processo, con la conseguenza di fatto di perdere la residenza. Solo il 24 giugno 1998, dopo anni di vessazioni, la Corte Costituzionale slovena ha stabilito che la cancellazione della cittadinanza era un atto incostituzionale. Quel giorno, lo ricordo bene, mio padre era tornato a casa in lacrime. Non l'avevo mai visto piangere prima. Il giorno dopo i miei genitori hanno fatto le valigie e si sono trasferiti in Istria. Almeno lì il riconoscimento della cittadinanza era certo. Bisognava ricominciare tutto da capo, ma perlomeno da persone libere.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast.
Daniela Gattorno ha letto per noi alcune pagine del racconto Cancellati. Il libro è senza lascia passare. L'autrice Diana Bosniak-Monai con noi a chiudere questa prima trasmissione, e la domanda, Diana, è questa: ricominciare da persone libere.
Sì, quando sei una persona che praticamente resta senza una casa, deve abbandonare la propria casa, viaggia un po', naviga a vista, diciamo, perché magari non ha documenti. Noi in quel periodo, per fortuna, perché appunto siamo una famiglia multietnica, abbiamo potuto avere un passaporto croato, per cui in quel momento questo ci è stato estremamente utile. Quando alla fine di tutta questa storia ci siamo stancati di vivere in Slovenia, perché mio padre non ha potuto ottenere la, non dico cittadinanza, ma neanche un permesso di soggiorno permanente, e abbiamo praticamente detto: adesso basta, andiamo a vivere. È stata come una liberazione.
La forza di ricominciare.
Esatto.
Ancora.
E infatti, non so adesso, onestamente, se dovessi cominciare di nuovo da capo, non so. E per questo ho ammirato i miei genitori che alla mia età sono riusciti a ricominciare.
Ma la cosa importante è che si ricomincia da persone libere.
Certo, questo è importante quando finalmente riesci a decidere per te, non devi sottostare anche alle richieste altrui che sono vincolanti in tutte le maniere. È come respirare di nuovo, ecco.
Tornare a vivere. Ci hai fatto vivere, ecco, attraverso il tuo racconto, questi momenti drammatici dell'essere profugo. Cosa significa? Cosa significa essere espulso? Cosa significa non esistere? E tutto si racchiude in quell'immagine di tuo padre che piange. Penso che, ecco, oltre...
Ecco, questo è appunto l'immagine che io mi ricorderò per sempre, perché non l'ho mai visto piangere né prima né dopo. Questa è una situazione in cui hai la speranza di poter finalmente dire: adesso basta, ricominciamo, adesso possiamo respirare, perché non dobbiamo sempre fare, rifare questi documenti, e ci lasceranno in pace. Invece no. In quel momento ha detto anche lui: adesso non ce la faccio più, andiamo avanti, però ricominciamo, perché non si può andare avanti così.
E per chiudere, ritorno all'immagine del punto di vista che cambia la prospettiva, cambia tutto. E quindi a volte, ecco, dobbiamo metterci dalla parte di chi sta vivendo quella situazione che tu hai descritto,
sì,
per capire.
Sono tantissimi. Io a Trieste vivo vicino alla Piazza Libertà, vedo ogni giorno queste situazioni e capisco, perché queste persone sono quelle che hanno attraversato a piedi quella che oggi la chiamano rotta balcanica. Noi non siamo stati così sfortunati, perché siamo venuti in macchina in Slovenia, però il fatto è vedere queste persone un po' come rivivere quelle situazioni che hai già vissuto, che hai già visto sulla propria pelle.
Però il tuo libro Senza Lascia Passare in effetti è un buon aiuto, un valido Lascia Passare per capire, per comprendere.
Grazie.
Ma continueremo a parlare di questo libro e intanto grazie, grazie a chi ci ascolta, grazie a Riccardo Righi e alla regia, e quindi alla prossima, Diana.
Grazie a voi. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande.